Diario di Anna Frank, terza traccia. Continua la parte introduttiva. Il 22 giugno 1942, Eichmann, responsabile per le deportazioni del Reich, informò l'esperto delle questioni ebraiche del Ministero degli Esteri, Rademacher, che erano stati presi accordi con le ferrovie per deportare ad Auschwitz 100.000 ebrei, tra cui 40.000 di provenienza olandese. Come al solito, i tedeschi informarono il consiglio ebraico olandese delle imminenti deportazioni il 26 giugno 1942 e pretesero un contingente minimo di ebrei pari a 4.000 unità al giorno. Poiché gli ebrei non si presentavano spontaneamente, il 14 luglio si procedette all'arresto per le strade di 700 ostaggi che vennero minacciati di essere trasferiti a Mauthausen, campo di lavoro tristemente noto agli olandesi. L'indomani stesso, i primi deportati salivano sui convogli. La famiglia Frank, nel frattempo, in data 6 luglio, si era trasferita nell'alloggio segreto. Alla fine del 1942, la polizia olandese venne obbligata a partecipare agli arresti degli ebrei e le ultime grandi retate furono scatenate tra la primavera e l'estate del 1943. In queste circostanze si diffusero voci allarmanti. Il giornale clandestino, The Orange Krant, nel gennaio 1943, sosteneva che gli ebrei deportati erano gasati a sangue freddo durante il tragitto. A volte si avevano notizie della Polonia e delle camere a gas che funzionavano nei campi di lavoro. Tuttavia, una cosa era ormai certa per tutti. Non si sentiva più parlare di quanti erano partiti. La famiglia Frank. Nota al titolo del paragrafo. Le notizie riportate in questa parte sono tratte dallo studio di Papi, proveniente da Francoforte sul Meno, in I diari di Anna Frank. Fine della nota. Poiché in Germania le minacce naziste si fecero pressanti già a partire dai primi mesi del 1933, Otto Frank decise il trasferimento delle sue attività lavorative e della famiglia in Olanda nell'agosto dello stesso anno. Il registro dello Stato civile olandese riporta il suo nome all'anagrafe in data 16 agosto, con la precisazione proveniente da Francoforte sul Meno. Ad Amsterdam, Otto trovò un alloggio provvisorio al secondo piano di via Stadionkade 24. Subito si adoperò per avviare le sue attività economiche e per preparare l'arrivo di tutta la famiglia. La questione dell'azienda fu la prima a essere risolta. Il 15 settembre la Opekta S.A. per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti derivanti dalla frutta e in particolare della pectina risultava iscritta alla Camera di Commercio e dell'Industria di Amsterdam. Nei primi giorni del dicembre del 1933 la famiglia venne iscritta all'anagrafe di Amsterdam, con residenza in un appartamento nuovo, al secondo piano del numero 37 di Mervedplein, piazza Merved. Mentre Edith, la moglie, e la figlia maggiore Margot si trasferirono definitivamente in quello stesso mese, Anna arrivò nel marzo del 1934. Sebbene i primi anni di vita in Olanda fossero sereni, gli affari dell'azienda non erano molto fiorenti, visto la forte concorrenza di altre due imprese che commercializzavano prodotti analoghi. Nel giugno del 1938, Johannes Kleiman, che in passato aveva tenuto la contabilità di Otto, fondò una società commerciale, Pectacon, per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti chimici e alimentari. Otto ne divenne il direttore, mentre tra i dipendenti venne assunto un ebreo tedesco, rifugiatosi in Olanda e specializzato nel trattamento e nella preparazione delle spezie, Hermann van Pils. La Opekta e la Petacon collaboravano tra loro e avevano un'unica sede, al 263 di Prisengrach. Il personale amministrativo e i magazzinieri lavoravano per le due società. Mip Santroschwitz, in qualità di segretaria, dal 1937 era affiancata dalla giovane Bip Voschquil. Kluger imparò da Van Pils ad osare le diverse spezie e assunse il coordinamento del lavoro dei magazzinieri, che si occupavano del confezionamento dei prodotti. Le prime misure antisemite, prese dall'occupante tedesco tra la primavera e l'autunno del 1940, non ebbero grandi ripercussioni sulla famiglia Frank. La situazione doveva cambiare nell'ottobre dello stesso anno, con l'ordinanza relativa all'arianizzazione delle imprese. A partire dal 22 ottobre era fatto obbligo di dichiarare all'Ufficio Ricerche Economiche tutte le imprese che dalla data del 9 maggio 1940 risultavano essere di proprietà ebraica in tutto o in parte. Si intendeva per una percentuale superiore al 25% del capitale. Otto, che conosceva bene la prassi dell'arianizzazione dell'economia da parte dei nazisti, il 23 ottobre, davanti al notaio di Hilversum, dove era domiciliato Kluger, fondò una nuova società, denominata la Sintese, con direttore Kluger, responsabile contabile Gies, funzionario del comune di Amsterdam e da qualche anno fidanzato di Mip. Il capitale versato venne ripartito tra Kluger e Gies, e la società, in tal modo, poté dirsi completamente ariana. L'8 maggio del 1941 la società cambiò con la sua ragione sociale in Gies & Co. e mantenne l'obiettivo della commercializzazione e della fabbricazione dei prodotti chimici, farmaceutici, alimentari e delle spezie fini. La sede della fabbrica era al 263 di Prisengrach, indirizzo noto a tutto il mondo, come quello dell'alloggio segreto. Le due società d'origine, in date diverse, subirono il processo di sequestro per arianizzazione. Nell'estate del 1942, il personale dell'azienda, con sede al 263 di Prisengrach, comprendeva Otto Frank, Kynan, Kluger, Van Pils, Mip Gies e Bip Voskuli per l'amministrazione, mentre il padre di Bip era capo magazziniere. C'erano inoltre due magazzinieri e un farmacista ebreo, Arthur Levinson, che faceva i suoi esperimenti proprio nei locali che ospiteranno l'alloggio segreto. Quando i progetti di creazione di un rifugio trovarono attuazione, gli si propose di utilizzare un piccolo locale nel fabbricato, ma a partire dell'autunno del 42 egli cessò ogni sua attività. Dopo le vacanze estive del 1941, la libertà di movimento della famiglia Frank, come di tutti gli ebrei che vivevano in Olanda, si trovò ad essere fortemente limitata. Anna e Margot dovettero frequentare una scuola ebraica, dove gli insegnanti e gli studenti erano obbligatoriamente ebrei. Sebbene fosse difficile per i Frank tentare di emigrare, non avrebbero avuto grandi possibilità d'aiuto in un'Europa che a quella data era quasi interamente occupata dai nazisti. In data 20 gennaio, Otto Frank fece un ultimo tentativo per ottenere un permesso di emigrazione. Dal mese di maggio dello stesso anno, il futuro della famiglia Frank, come di tutti gli ebrei d'Olanda, venne posto sotto il segno della stella gialla. Il 12 giugno, Anna, ancora in libertà, cominciò a scrivere il suo diario privato. La salvezza degli ebrei d'Olanda fu essenzialmente il risultato dell'iniziativa individuale, condotta a scopi personali. Ma quale fu il ruolo degli olandesi nel processo di distruzione? Quando i tedeschi attaccarono l'Olanda, nel maggio del 1940, gli olandesi si batterono in campo aperto per alcuni giorni, poi fecero retromarcia e per 5 anni si collocarono a metà strada tra la collaborazione burocratica e il sabotaggio clandestino. In un'occasione, durante la deportazione Mauthausen, nel febbraio del 1941, gli olandesi avevano espresso i loro sentimenti di solidarietà nei confronti dei loro vicini ebrei, con uno sciopero generale sul quale non ci si poteva ingannare. Ma una volta che gli scioperanti furono domati, non si mossero più. Nei fatti si registrò una cooperazione di un certo rilievo da parte dell'amministrazione, della partecipazione delle banche olandesi nella cessione dei titoli, fino al lavoro di censimento effettuato da funzionari e al ruolo poliziesco delle SS olandesi. Pertanto che tale collaborazione sia stata considerevole, essa venne controbilanciata, almeno in parte, dall'azione condotta dalla popolazione per sabotare il processo di distruzione, nascondendo massicciamente migliaia di ebrei nei conventi e negli orfanotrofi o a casa delle singole famiglie. Ci furono pochi sopravvissuti tra gli ebrei dei Paesi Bassi, ma essi furono salvati a prezzo di sforzi accaniti, perché se c'era un territorio occupato a ovest, dove gli ebrei non avevano alcuna possibilità di salvarsi la vita, era proprio l'Olanda. Criteri dell'edizione. Predisponendo questa nuova edizione del diario di Anna Frank, si è cercato di riprodurre il più fedelmente possibile lo stile, la sintassi e la lingua degli scritti di Anna, anche in quei passi che presentavano evidenti imprecisioni lessicali, ripetizioni o forme espressive infantili. Quando lo scarto esistente tra le due lingue non ha consentito di dare il testo letteralmente, si è optato per una traduzione in italiano corretto anche delle espressioni gergali, senza mai cercare di imitare eventuali improprietà dell'originale. Nel caso dei poemetti inseriti qua e là, lo sforzo è stato quello di renderli in rima, come sono nell'originale. Sono state aggiunte alcune note del curatore per rendere facili al lettore passaggi e riferimenti diversamente non comprensibili. Infine, chi mettesse a confronto questa versione del diario di Anna Frank con la precedente, edita da Einaudi già nel 1954 e più volte ristampata, troverà differenze di forma e di contenuto, di cui si rende conto nell'appendice. Nota all'edizione di Frediano Sessi. Il ritrovamento di nuovi fogli manoscritti di Anna appartenenti al suo diario nel settembre del 1998 ha prodotto scalpore in tutto il mondo. Riprodotti in questa nuova edizione alla data dell'8 febbraio 1944, dato che in questo periodo mi sembra attraversare una fase di riflessione, nella loro versione B1, i fogli ritrovati sono una sorta di meditazione sul matrimonio dei genitori. Nota al testo. Anna, che il 12 giugno del 1942 aveva cominciato a scrivere il suo diario personale, convenzionalmente denominato versione A, nel corso della sua lunga permanenza nell'alloggio segreto, cominciò a riscriverne molte parti, vale a dire la versione denominata con B, per renderle note al pubblico nel dopoguerra, nella speranza di diventare una grande scrittrice. Si veda qui appendice pagina 319 e seguenti. È inoltre la dizione critica dei diari di Anna Frank a cura dell'Istituto per la documentazione bellica dei Paesi Bassi, edizione italiana a cura di Frediano Sessi e Einaudi, Torino, 2002. Fine della nota al testo. Lo slancio di Anna nei confronti dell'amore, più volte descritto nel diario come un sentimento essenziale alla vita e che, con il desiderio di diventare una scrittrice, nutre la sua speranza di sopravvivere alla violenza nazista e alla morte incombente come forma di resistenza esistenziale, la fa essere assai critica nei confronti di una donna, la madre, che a suo parere ha accettato di progettare la vita senza un amore corrisposto. Quanto basta per comprendere la decisione di Otto Frank di togliere queste pagine dai fogli manoscritti della figlia. Come sono riemerse allora all'attenzione del pubblico? Otto Frank, che aveva scelto di pubblicare l'essenziale del diario della figlia, nota al testo, confronta appendice pagina 328, fine della nota, aveva anche conservato con cura tutti gli originali manoscritti di Anna. Nota al testo. Per questo oggi è possibile leggere anche in Italia l'edizione critica completa degli scritti che costituiscono i diari di Anna Frank. Fine della nota. Consegnando i fogli ritrovati all'amico Cornelius Schwick nel 1980, ancora direttore amministrativo della Fondazione Anna Frank di Amsterdam. I motivi che hanno spinto Otto Frank a questa scelta così radicale, le altre parti censurate o modificate erano rimaste sempre in suo possesso, li ha resi noti proprio Cornelius Schwick in una lunga intervista al settimanale olandese Vrij Nederlands. Nota al testo. Si veda in proposito il Corriere della Sera del 27 agosto 1998 a pagina 25 e il Corriere della Sera del 17 settembre 1998 pagina 33, che riproducono in gran parte i testi del settimanale olandese. Fine della nota al testo. Otto non se la sentiva di distruggere quelle pagine, ma avrebbe dovuto consegnare tutto il materiale che costituiva la base del diario di Anna, edito nel 1947, alla commissione incaricata di verificarne l'autenticità, per mettere fine alle speculazioni negazioniste. Nota al testo. Si vedono in I diari di Anna Frank i saggi di Hardy che riportano i documenti giudiziari delle perizie calligrafiche sui manoscritti di Anna Frank. Fine della nota al testo. Otto Frank, dice Corswick, aveva un inflessibile senso morale. Per questo temeva che se avesse tenuto queste pagine in casa avrebbe finito per consegnarle. Da qui la decisione di consegnarle all'amico, che aveva un incarico di rilievo nella fondazione olandese. Quanto alle ragioni che hanno spinto Corswick a rendere pubblici questi fogli dopo 18 anni, gli vennero consegnati da Otto nel 1980, 6 mesi prima di morire. Da un lato ci sarebbero le ricerche di Melissa Müller per scrivere una biografia completa di Anna. Nota al testo. Müller, Anna Frank, una biografia. Einaudi, Torino, anno 2000. Quando mi ha mostrato il suo lavoro, mi sono detto che forse era giunto il momento di pubblicare quelle pagine nel suo libro, dichiara Swick. Nota al testo. In Corriere della Sera, del 17 settembre 1998. Fine della nota. Dall'altro, la necessità di raccogliere fondi per il nuovo lavoro educativo del Centro Anna Frank di New York, cui attualmente si dedica Corswick. Nota al testo, in Corriere della Sera, 27 agosto 1998. Fine della nota. Comunque sia, a 60 anni ormai, dal giorno in cui Anna Frank scrisse la sua prima lettera del diario, 12 giugno 1942, i giovani lettori e il grande pubblico possono finalmente conoscere un'edizione ormai completa di quello che è ormai diventato il simbolo di tutti gli ebrei vittime del razzismo antisemita nazista. Fine della nota all'edizione, fine della parte introduttiva, a seguire una pagina con 3 disegni raffiguranti le piante dell'alloggio segreto. Il primo piano è formato da uffici verso la strada, uffici verso la corte, uffici privati e cucina. Al secondo piano, sulla sinistra, 3 magazzini. Sulla destra, dopo un pianerottolo con uno scaffale che si intuisce girevole, l'alloggio segreto, letto, divano, bagno. Così anche il terzo piano, sulla sinistra, solaio verso strada, sulla destra, ancora alloggio, letto, tavolo, letto. Fine della terza traccia, pagina 28. Dalla quarta traccia ha inizio il diario.